Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buona giornata, sono Claudio Visentin e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Moby Dick, il nostro appuntamento del sabato mattina qui a Rete 2. Con me in regia Marco Polina e come sempre in questa prima parte della puntata ripercorriamo assieme il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda e dedicato questa settimana a Jean Genet. Sono passati 40 anni dalla morte del controverso e tormentato scrittore, poeta e drammaturgo francese. Alphaville gli ha dedicato un ritratto in 5 puntate col titolo Genet, ladro di stile. I crimini di cui un popolo si vergogna costituiscono la sua vera storia, ha scritto Jean Genet, e c'è qui un curioso eco di una frase simile dello storico Carlo Ginzburg che abbiamo ascoltato in un Moby Dick di qualche settimana fa, dedicato proprio alla vergogna. Diceva Carlo Ginzburg: il paese al quale apparteniamo non è quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. La poetica di Jean Genet esplora il lato oscuro della società, la vita dei marginali, degli ultimi, dei ripudiati. Lui stesso, del resto, era messo da parte come ladro, omosessuale, scrittore ribelle. Genet, l'esteta del male. Genet, il nemico dei potenti. Genet, lo scrittore e l'amico degli emarginati. Genet ha scritto in carcere la maggior parte dei suoi romanzi, come altri scrittori, a cominciare, si dice, dallo stesso Cervantes, che proprio in una prigione avrebbe scritto il Don Chisciotte. Come sempre, lungo la settimana di Alphaville, 5 voci diverse, una per giorno, hanno declinato e approfondito un aspetto particolare di quest'autore, al microfono di Francesca Rodesino. Lunedì scorso abbiamo cominciato con Gilles Seban, autore e artista assai affine a Genet e da lui molto influenzato. Gilles Seban ha scritto diverse opere su Genet. Per esempio, nel romanzo Domodossola ricostruisce il tentato suicidio dello scrittore in quella città. Ai nostri microfoni Gilles Seban racconta in particolare l'influenza che ha avuto su di lui Querelle de Brest. Querelle de Brest è uno dei romanzi più celebri e più estremi di Jean Genet, pubblicato nel 1947, ambientato nel porto di Brest, in un mondo notturno di marinai, bordelli, taverne, desiderio, violenza e tradimento.
Fate bene a parlare di visione del mondo. È una nozione che mi è molto familiare perché ho incontrato prima di tutto la scrittura di Genet. Questo prima di scrivere. Avevo forse 15 anni, quindi è stato lui a plasmare un po' il modo in cui potevo vedere il mondo. Ho iniziato con Querelle de Brest e con Journal du Voleur. Il mondo era come se fosse divenuto omosessuale. E per me, che cercavo una voce in un'adolescenza un po' incerta, è stato fondamentale. Ho creduto di distinguere una realtà che in realtà era un fantasma. Questo dice molto sul potere della scrittura di Genet, sulla sua capacità di innestare il fantasma nel reale e di creare un mondo di desiderio, come se la sua scrittura fosse una sorta di veicolo fiabesco. Insomma, come essere in una sorta di circo o una fiera popolare con un carro meraviglioso, ma non privo di pericoli. Credo che sia questo ciò che ho tratto da quell'esperienza di scrittura e lettura giovanile, il rischio. Ed è proprio questo che cerco di attraversare di nuovo anche scrivendo e dipingendo oggi. Credo che Jean Genet e la sua scrittura, o forse la sua morale, mi abbiano formato e forse anche deformato in un'età in cui ero molto impressionabile, nello stesso periodo in cui scoprivo William Burroughs, che avevo incontrato personalmente durante una conferenza. Sono stati incontri molto forti, con scritture che mettono in crisi la morale, con molte trasgressioni, e nel caso di Genet, più in particolare, una sontuosità nell'evocazione del desiderio proibito, come una sorta di ossimoro permanente della sua prosa. È stata innanzitutto la prosa di Genet a catturarmi, insieme ad un rovesciamento sistematico dei valori, perché bisogna parlare anche di morale, ed è evidente che Genet è un moralista, questo lo sappiamo da tempo. Devo anche dire che la sua è una delle rare opere che riescono a provocare insieme eccitazione sessuale ed estetica. È piuttosto raro e credo che sia anche una sorta di mantenimento del desiderio, questa scrittura di Genet, come se questo desiderio non dovesse mai fermarsi. È davvero questo ciò che mi ha colpito nella prima lettura che ho avuto di Querelle. C'è davvero una cosa che mi lega alla scrittura di Jean Genet e che trovo affascinante, ma anche toccante: il suo tentativo di non escludere nulla e persino di magnificare ciò che è ritenuto vile o insignificante. È un po' come in Alberto Giacometti, con La polvere. Scrive da qualche parte, non ricordo esattamente dove, scegliere significa limitarsi. È come se in un certo senso non volesse lasciare sfuggire nulla del mondo. E ovviamente nulla di ciò che è più respinto.
Martedì, nel giorno esatto nel quale ricorrono i 40 anni dalla morte di Jean Genet, Francesca Rodesino ha dialogato con Porpora Marcasciano, attivista storico del movimento LGBTQIA+, ripensando Genet in prospettiva queer e identitaria.
Intanto, farei una riflessione sul queer e Jean Genet, perché diciamo il termine, il concetto queer, credo che Genet ancora non lo conoscesse. Quando invece, quanto riguarda la rilettura di oggi, è quanto mai importante e attuale, visto gli accadimenti del mondo, vista un po' la fascistizzazione del mondo e di come Jean Genet si è mosso nella sua vita e nel suo periodo storico, perché sono i periodi, proprio i contesti, che a mio avviso poi fanno il personaggio, fanno le cose, fanno la letteratura e la militanza, ecco. Io credo, ed è un parere mio personale, che dalla morte di Jean Genet a oggi c'è stato un grosso cambiamento, ma c'è stato anche un grosso vuoto di pensiero, di elaborazione politica, e il pensiero di Jean Genet in questo vuoto si è perduto. Dico anche che quando Genet ha cominciato a essere conosciuto all'interno delle comunità, non solo quella LGBTQIA+, ma diciamo nelle comunità politiche, ecco, forse questo è il termine più preciso, si è posto da subito come mito, mi sia concesso, anche se a lui non credo che questo termine per lui fosse amato, ecco, non si sentiva mito, però lo diventava anche per noi giovani attivisti e attiviste di quel periodo, ma non solo del movimento LGBTQ, ma di un movimento più allargato, un movimento antagonista e radicale più allargato, che credeva ancora in un cambiamento del mondo. Genet, questo, come dire, lo pensava, lo credeva, lo faceva soprattutto, perché la differenza l'ha fatta negli atti, cioè perché Genet, la sua sregolatezza, il suo ricercare l'illegalità diffusa, no? e di massa, che era un passaggio dei movimenti italiani, ma credo anche di altre parti del mondo, negli anni 70, sul finire degli anni 70, ma già negli anni 60. Quindi Genet, da questo punto di vista, coglieva proprio il punto. Dico subito che non era un personaggio molto conosciuto, cioè lo era in ambienti molto ristretti. quando diciamo l'opera che lo ha diciamo lanciato, che l'ha fatto conoscere quantomeno nella comunità gaia, Notre Dame de Flers, quando fu messa in scena sia da Lindsay Kemp con Flower, con la sua opera Flower, sia nel più in un ambito più ristretto italiano, quando il diciamo le comiche con gli attivi omosessuali milanesi diretti da Mario Mieli misero in scena la Traviata Norma, ovvero Nostra Signora dei Fiori. Cioè lì cominciò a diciamo a circolare il nome Genet, ed è lì anche che parte diciamo quella che oggi noi consideriamo queer theory, ma anche la queerness, quindi comunità queer. Poi l'esploit grosso fu quando Fassbinder diciamo portò in cinema con il film Querelle de Brest. Il mondo queer oggi ha rivalutato già Genet, vorrebbe, uso il condizionale, ricalcare quelle orme, ma io credo che sia cambiato il mondo e che il mondo genettiano non sia più percorribile, perché non ci sono più i presupposti. Ma l'eredità culturale mi sembra del tutto chiaro, sia quella che oggi viene molto sbandierata, che è l'intersezionalità delle lotte. Cioè Genet, oltre ad essere omosessuale, era diciamo un ladro, un poco di buono, e affiancava la lotta delle Pantere Nere, della Palestina con dell'OLP. Cioè tutto questo, capito, in una sinistra che era ancora molto internazionale, la sua vicinanza anche ai poeti della Beat Generation, a Burroughs, a Ginsberg. Cioè tutto questo, vuol dire, a mio avviso, oggi più che mai farebbe affiorare la riflessione sull'intersezionalità delle lotte, ma soprattutto delle vite, ecco, perché poi sono le vite, le esperienze che fanno le lotte.
Thank you.
Mercoledì scorso Armando Punzo, regista teatrale, ci ha raccontato la sua esperienza nel mettere in scena Genet nel carcere di Volterra con la Compagnia della Fortezza, la prima e più longeva esperienza di teatro in un istituto penitenziario. Tra il 1996 e il 2014 i reclusi hanno rappresentato un testo di Jean Genet, I Negri, e un'opera a lui dedicata, Santo Genet. Come loro, Genet ha vissuto l'esperienza del carcere e soprattutto ha avvertito la fascinazione del crimine, spesso mitizzato nelle sue opere. Insomma, riportare Genet in carcere, sia pure sotto forma di rappresentazione teatrale, è chiaramente un'opportunità, una sfida, forse una provocazione.
Prima due parole su Genet.
Volentieri.
Per noi è stato un compagno di strada. Penso sempre a una frase, secondo me, un pensiero folgorante: la bruttezza è bellezza in riposo. Credo che sia un pensiero filosofico altissimo, la bruttezza è bellezza in riposo. Quindi, a partire da questo, abbiamo fatto il primo incontro con i Negri. I Negri era per noi un lavoro sulla diversità. Abbiamo innestato nel testo dei Negri di Genet l'ombroso, e quindi è diventato uno dei testi e uno degli spettacoli più straordinari della Compagnia della Fortezza, e ci colpiva proprio questa possibilità di parlare della diversità. Non era una diversità connessa solo e unicamente ai detenuti, al carcere, ma questa fa parte della mia poetica, cioè quella di non sì, trattare anche il carcere, sapere che siamo all'interno del carcere, ma non è il vero tema, non è il vero tema questo. Avendo scelto l'idea di Genet come uno di noi, come dire, un compagno di strada, non un autore, un testo contro cui lavorare, abbiamo immaginato che gli spazi che noi frequentiamo, gli spazi dove noi presentiamo i nostri lavori tutti gli anni, insomma ormai da quasi 40 anni, fossero il grande, veramente, fossero tratti come il dal balcone di Genet, è l'idea veramente di Irma che ospita nel suo bordello, questo gran bordello tra virgolette, proprio un bordello straordinario, ospita il pubblico e li fa entrare in questo mondo accogliendoli, dove possono incontrare, dove potevano incontrare Irma e tutti i personaggi, tantissimi dei personaggi di Genet. Quindi sì, è vero, abbiamo lavorato su tutte le opere traendo fuori quelli che erano i personaggi più incredibili. Questo mondo alla rovescia che in qualche modo ci presenta Genet è qualcosa che ha appassionato anche tutti i miei attori. È evidente che se uno pensasse a una cronaca nera, cioè proprio di storie, di personaggi, diventerebbero delle cose, delle storie molto terribili, squallide, noir, cose come di cui non ci si potrebbe appassionare. Mentre invece il fatto che vengono ridisegnate queste figure, diventano quasi come veramente dei santi, diventano delle figure straordinarie, in questo senso ritorna questo discorso della bruttezza come bellezza in riposo. Quindi tutto ciò che nella vita quotidiana potrebbe essere cose orribili, bruttezza, lì viene disegnato da Genet come bellezza. Ma questo secondo me è un'indicazione straordinaria, un'indicazione che si può trovare la bellezza anche lì dove non si pensa che ci sia. E questo, in questo senso, il carcere è veramente un'opportunità per ragionare non solo sul carcere, ma su quelle che sono tutte le altre possibilità che ci sono nella nostra vita intorno a noi, che a volte ci sfuggono. Cioè il teatro ti offre l'opportunità, ma la offre a me, che sono una persona, un cittadino libero, la offre ai detenuti, la offre agli attori normalmente, agli artisti, la possibilità di morire a se stessi, cioè mettere da parte quello che è il tuo io quotidiano a favore di un sé speciale, di un sé veramente che si proietta in avanti e che è desiderante e che è utopico, ma che è concretamente utopico, è possibile, come dire, scoprire altre opportunità, altre potenzialità. E in questo senso quella frase di Genet è illuminante. Noi abbiamo fatto una scelta molto semplice. Noi abbiamo tutta una serie di spazi che utilizziamo durante tutto l'anno, durante le prove, che diciamo potrebbe essere il pian terreno del carcere, uno delle ale del carcere. Qui siamo in una fortezza medicea del 400, quindi vuol dire bisogna pensare non a un carcere moderno, ma a una vecchia fortezza straordinaria in architettura. E noi abbiamo fatto entrare le persone, abbiamo allestito, cioè per capirsi, nel Santo Genet le persone entravano in un vero e proprio bordello, cioè abbiamo ricoperto completamente tutte le pareti di diverse stanze, una dentro l'altra, con specchi, con stoffe nere, velluti, velluti rossi, velluto nero. Avevamo decorato questo posto rendendolo irriconoscibile, quindi gli attori erano a stretto contatto col pubblico che si muoveva liberamente all'interno di questo piano, quest'ala del carcere. Queste sono state delle scelte, come dire, artistiche, registiche e scenografiche che hanno aumentato la possibilità proprio di impatto di quest'autore, di questa compagnia col pubblico.
Giovedì con Federico Sabatini, professore di lingua e traduzione inglese presso l'Università degli Studi di Torino, abbiamo parlato della lingua e dello stile nelle opere di Genet, un bibliofilo che non possedeva neppure un libro, come scrive un suo biografo.
Allora, potrei riassumere dicendo che in Genet possiamo assistere a tre tipi di sovversione. Quella sociopolitica, che scardina i valori borghesi che avete già evocato durante la settimana, per cui ad esempio i reietti diventano santi o sante, ma poi c'è anche quella che io ho chiamato la sovversione semantica, per cui le parole che lui utilizza assumono sempre significati diversi da quelli che vengono loro attribuiti dalla società appunto borghese, ma soprattutto come diceva lei assistiamo anche alla sovversione dei generi letterari. Tutto in Genet si mescola e potremmo dire si ridefinisce. La prosa, ad esempio, viene spesso contaminata con la poesia, con le figure retoriche, quindi il fonosimbolismo, la ricerca anche del suono significante oltre che del concetto, ma anche con il teatro. E poi a sua volta il teatro è contaminato con la narrativa e via dicendo. Ad esempio potremmo citare Quattro ore a Chatila, che non solo è un testo straordinariamente tristemente attuale sulla Palestina, ma è anche molto interessante perché ad esempio non è ascrivibile a un genere preciso. In questo caso, diversamente dal teatro e dai romanzi, la lingua diventa scarna, quasi minimalista, ma è sempre, diciamo, la lingua di Genet, ossia è sempre una lingua mimetica con l'esperienza che ti crea. Quanto alla gabbia, all'incabbiamento, si direi che la gabbia non è solo fisica, ossia lo spazio carcerario, ma esiste sempre in lui anche in senso figurato, un imprigionamento, diciamo, un imprigionamento generale che invade tutte le sfere dell'esperienza, incluso umana, dell'esperienza vissuta, incluso anche il linguaggio. E a questo ingabbiamento Genet tenta di reagire, sia attraverso il sovvertimento delle regole, sia attraverso, nei romanzi soprattutto, all'esplosione linguistica, che è un'esplosione che vuole sempre superare i limiti, appunto, i limiti del linguaggio. E è proprio lui stesso che dice di aver sempre, toujours, vécu en prison, ha sempre vissuto in prigione, anche quando in realtà non c'era. Nella narrativa, diversamente da questo testo, la prosa è, diciamo, conosciuta per essere lussureggiante, serizzata, spesso è stata definita come espressionista, Bataille addirittura come barocca, però in questo eccesso, diciamo, descrittivo e nel suo costante virtuosismo estetico, diventa anche parodia di se stessa e quindi teatralizza, e qui di nuovo si mescola, no, con il teatro, l'esperienza, quell'esperienza che però il linguaggio, diciamo, normale, tra virgolette, il linguaggio comune non riesce a cogliere. Direi che il rapporto vita-opera sia proprio indissolubile. Sappiamo che nei testi la matrice autobiografica è sempre presente, anche se è un autobiografismo diciamo problematico, perché il ruolo dell'immaginazione, appunto del daydream, fa sì che la fiction e la realtà si mescolino continuamente. Potremmo dire che la sua vita è sempre stata caratterizzata da una oscillazione tra quello che era il vagabondaggio, quindi i suoi viaggi che anche avete evocato nelle puntate precedenti, e la permanenza invece anche prolungata in svariate prigioni. Ma sia questo vagabondaggio sia la cattività hanno, direi, fortemente influito sulla sua formazione. L'esempio che potrei citare è quello di Notre Dame de Fleurs, Nostra Signora di Fiori, il romanzo, il cui narratore, che tra l'altro si chiama Jean Genet, quindi un narratore omodiegetico, racconta la sua storia e segue continui spostamenti temporali, no, time shift, che dal tempo reale della cattività, quindi del confinamento, conducono però a un passato, diciamo, più o meno remoto, più o meno inventato, questo non potremmo mai saperlo, ma è il bello dell'arte, e contemporaneamente il personaggio, il narratore, inventa altri personaggi che ricava dalle figurine, no, famose che tiene appese sulle pareti. Tutti questi personaggi, appunto, come dicevo, scaturiscono dall'immaginazione del narratore e si identificano con quest'ultimo, a volte espresso, a volte lo fa espressamente, a volte invece lui ne mima i gesti soltanto, poi i pensieri, le sensazioni, e ne condivide le esperienze, e questo chiaramente alimenta una una lunghissima serie di riflessioni e di interconnessioni autobiografiche che sembrano appunto difficili da districare, ma questo è anche il fascino, a mio avviso, molto personale, mi permetta un giudizio di valore della sua poesia, della sua prosa poetica. È proprio lui, è proprio Genet, che descrive il romanzo come un frammento della sua vita interiore, dice, la mia è un frammento, però interessante perché è molto lungo, della sua vita interiore, e dichiara espressamente proprio all'inizio, no, nelle pagine iniziali, le sue intenzioni, e più o meno quello che scriveva era: qual è il senso di fabbricare questa storia? E il senso era riprendere la mia vita e rimontarne il corso, e quindi riempire la mia cella della volontà, scrive, di essere quel nulla che non fui mai.
Infine, ieri, venerdì, ultima puntata del nostro dossier di Alphaville con Roberto Festa per parlare della fondamentale biografia di Genet pubblicata da Edmund White nel 1993. Per White, Genet è soprattutto un genio del paradosso, un uomo venuto dai margini che seppe trasformare l'abiezione in stile e in grande letteratura. Potete riascoltare questo contributo sul nostro sito. Noi vi diamo adesso appuntamento, dopo le notizie, per la parte centrale di questa puntata di Moby Dick, dove parleremo soprattutto di un Marocco viaggiato, immaginato, sognato da letterati stranieri, come Jean Genet.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick. Nella prima mezz'ora del programma abbiamo toccato diversi aspetti della vita e dell'opera di Jean Genet, un sofferto e tormentato scrittore, poeta e drammaturgo francese. Ora, Jean Genet aveva un rapporto forte e molto sentito con il Marocco, e che sarà proprio il tema di quest'ora centrale del nostro Moby Dick. Per Jean Genet il Marocco non fu solo un luogo di passaggio, come per tanti viaggiatori, ma fu proprio il paese dell'ultima parte della sua vita, ed era legato in modo particolare, come molti altri scrittori peraltro, a Tangeri. A Tangeri Jean Genet soggiorna tra la fine degli anni 60 e la sua morte nel 1986, dicevamo 40 anni fa, è proprio l'occasione di questo Moby Dick. E in quella città, a Tangeri, Jean Genet incontra anche Mohamed Choukri. Mohamed Choukri è stato uno scrittore marocchino e tangerino molto affine a Genet, se ne parla molto di lui, di questi tempi. Anche la vita di Mohamed Choukri è stata una vita dura, una vita povera, sulla strada, una vita poi trasposta e confluita nella sua opera principale, Il pane nudo, il libro che lo ha reso una figura centrale e molto controversa, come Jean Genet, della letteratura araba contemporanea. Mohamed Choukri trasformò tra l'altro quegli incontri con Jean Genet in un libro di ricordi, Genet a Tanger. A Larache, invece, sulla costa atlantica, Genet trascorre i suoi ultimi anni di vita, legandosi, come di consueto, agli ambienti poveri e marginali della città. La sua casa, tra l'altro, ed è un dettaglio curioso, era poco lontana dalla prigione. Genet non morì in Marocco, ma morì a Parigi nell'aprile del 1986 in un piccolo hotel del 13° arrondissement. Però volle essere sepolto proprio a Larache, nel cimitero spagnolo, quindi in un cimitero cristiano, affacciato sul mare. In sostanza, il Marocco per Genet fu insieme un rifugio, un paesaggio umano e soprattutto il luogo scelto per la sua fine. Quindi non un semplice sfondo esotico, ma un pezzo decisivo della sua biografia. E Genet, peraltro, è solo l'ultimo di numerosi scrittori, artisti e musicisti che hanno trovato ispirazione, e qualcuno dice anche perdizione, in Marocco. Potremmo cominciare dal viaggio fondativo, dal primo di tutti questi viaggi, del pittore Eugène Delacroix nel 1832, la cui eco peraltro ancora risuona nel soggiorno a Tangeri di Henri Matisse tra il 1912 e il 1913. E ci sono poi gli scrittori Paul Bowles, naturalmente un simbolo di Tangeri, ma ancora Mark Twain, Pierre Loti, Edmondo De Amicis, Edith Wharton, Tennessee Williams, Truman Capote. E poi la musica. Le sonorità ipnotiche della musica marocchina hanno lasciato una traccia in diversi brani di Ornette Coleman, Brian Jones, Jimi Hendrix. Insomma, il Marocco è stato un paese mille volte raccontato, ma quasi sempre da stranieri, e dunque un Marocco immaginato. E proprio questo sarà il tema della parte centrale di questo nostro programma. Vi ricordiamo tra l'altro che giovedì è andato in onda anche un laser dedicato proprio a Tangeri, le voci di Tangeri, passando dalle narrazioni del passato al dinamismo del presente, che è una cifra che vale anche per l'intero paese. Ecco, Tangeri, dicevamo, come porto culturale, non solo porto economico del Marocco, la città che più ha intersecato i cammini degli scrittori. E proprio da Tangeri ci arriva il nostro primo ospite, che è Alessandro Tamburini. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi.
Alessandro Tamburini, trentino e non tangerino, scrittore e sceneggiatore, però ultimamente assai attratto dal Marocco, e quindi davvero da trentino sta tentando di diventare tangerino. Ho intravisto un suo articolo che si chiama I sogni di Tangeri, che lei definisce una capitale di un mondo senza regole. E quindi potremmo forse partire da qui. Che cosa si sogna a Tangeri?
Tangeri è una città certamente che si presta al sogno, proprio perché è una città multiforme, poliedrica, affacciata sullo stretto di Gibilterra e in qualche modo quindi l'altra colonna d'Ercole, su cui ricadono una quantità incredibile di storie, di vicende, di leggende, di miti, no? fin dalle origini della cultura europea. Quindi certamente è una città che ieri come oggi si offre a moltissime letture, moltissime visioni reali e non solo quelle, anche in qualche modo fantastiche, fantasiose, immaginifiche.
Ecco, lei sta scrivendo, mi raccontava, un libro marocchino, questa è un'anticipazione. Gli scrittori non amano mai parlare dei libri in gestazione perché c'è un po' questa idea che porti un po' male, però noi proviamo, diciamo, a rompere questo tabù. Lei sta scrivendo un libro marocchino, o quantomeno ambientato in Marocco, se ne sa ancora molto poco, è tutto nella sua mente per il momento, e sta viaggiando frequentemente in Marocco. Che cosa è successo? Cioè, che cosa è scattato? Dove è scattata questa attrazione per il paese africano?
Dunque, sì, la risposta non è facile. Tuttavia, due o tre elementi molto sinteticamente li posso indicare. Sicuramente questo si parte da un mio amore precedente molto intenso per l'Andalusia. Io ho passato anni e anni, lunghi periodi in Andalusia, e il mio romanzo precedente alla fine era ambientato in Andalusia. E dall'Andalusia il passo per il Marocco è breve, e infatti il mio romanzo precedente, Sul confine della luce, termina con uno dei protagonisti che parte per il Marocco in cerca di una persona in qualche modo scomparsa. Quindi forse, ecco, in quel momento io non lo sapevo ancora, ma da lì a poco mi sono trovato a seguire il mio personaggio, che lasciava appunto la costa di Spagnola, no? E Algeciras, su Tarifa, secondo dove uno voglia partire, per andare verso il Marocco. Poi l'altra cosa è che negli ultimi anni mi sono molto appassionato di scritture di viaggio, e quindi ho realizzato parecchi reportage, ho fatto parecchi viaggi in Marocco realizzando reportage su Tangeri, su Essaouira, su Ait Ben Haddou, per esempio, è un altro posto molto singolare del Marocco, lontano da Tangeri, ma comunque altrettanto interessante, e quindi, ecco, mi sono legato progressivamente al Marocco, e a un certo punto è successo che la storia che mi frullava per la mente da tempo si è, come dire, abbarbicata al Marocco come libera si abbarbica al muro, ecco, cioè, diciamo, è stato un fenomeno naturale, quasi spontaneo, che ho controllato fino a un certo punto, più istintivo.
Certo, diciamo. Tra l'altro in questo modo lei diventa l'ultimo di una lunghissima serie. Abbiamo perso un quarto d'ora all'inizio per fare l'elenco di tutti i viaggiatori, scrittori che sono passati per il Marocco, che sono una grandissima parte degli scrittori contemporanei, e quindi lei viene, diciamo così, ultimo in questa schiera. Ecco, è interessante anche questo fenomeno, che non riguarda per esempio le vicine Tunisia o Algeria, dove ovviamente non dimentichiamo l'Algeria ha un legame con la letteratura francese importante, però diciamo non c'è questa quantità di scrittori affascinati, interessati, attratti, che cercano di raccontare un certo paese. È stato veramente un elenco telefonico quello che abbiamo fatto in ingresso del programma. Allora le chiedo, secondo lei, perché il Marocco, e specialmente Tangeri, ma tutto il paese, devo dire, pensiamo anche a Essaouira, è così letterario, è così interessante per i letterati?
Beh, diciamo che, come già si diceva prima, il Marocco sì, ma Tangeri in particolare, no? Quindi adesso innanzitutto, per esempio, negli ultimi decenni, anche per me stesso, il Marocco è un paese accessibile molto più di quanto non sia oggi l'Algeria, dove è molto difficile andare, o la Libia, dove è molto difficile andare, o l'Egitto, paesi molto che hanno in questo momento una situazione molto più conflittuale, molto più difficile. Il Marocco è un paese in questo momento relativamente tranquillo, tollerante rispetto, no, anche all'area del Maghreb. Ma oltre a questo c'è il fatto che, come già si diceva, Tangeri ha rappresentato nel Novecento un polo attrattivo straordinario per artisti e scrittori, anche per l'esperienza storica che ha vissuto, no? Sappiamo che dal 12 a metà degli anni 50 Tangeri è stato un porto franco, una città praticamente libera da ogni regola, da ogni legge, sottoposta alla giurisdizione di un pool di stati, tra cui l'Italia, che però la rendeva completamente libera da qualsiasi vincolo, quindi è stato ricettacolo di finanzieri, banchieri, contrabbandieri, spie e anche ovviamente scrittori e artisti, attratti anche da questa straordinaria libertà di cui si poteva godere a Tangeri, una libertà che poi, diciamolo, questi artisti e questi scrittori hanno usato per sviluppare i loro discorsi artistici e letterari, ma anche in qualche modo per godere, per esempio, di una libertà di uso delle droghe completamente priva di qualsiasi controllo e poliziesco, o anche, diciamo pure, in pratica dell'omosessualità, che in qualche modo diversi di questi scrittori erano a cui erano molto sensibili diversi di questi scrittori, come sappiamo.
Certo,
quindi questo... Tanzieri certamente ha rappresentato, scusi, ha rappresentato proprio un polo straordinario.
E questo apre tra l'altro anche una prospettiva, potremmo dire, etica, perché appunto sia le droghe che l'omosessualità non sono così comuni in Marocco, non lo erano, diciamo, nel tempo di questi viaggi, e quindi molti di questi viaggiatori hanno anche un po' sfruttato questa loro posizione privilegiata, lasciando qualche dubbio, diciamo così, sul piano etico. Mi interessava però, quando lei vede dinanzi a sé questa moltitudine di scrittori, lo sente come uno stimolo o come un problema? Ogni scrittore ama un po' essere il primo e il solo nel raccontare un luogo, oppure questa tradizione ci aiuta a comprenderlo meglio e quindi possiamo dialogare con questi scrittori?
No, sicuramente la seconda cosa, a parte che, ripeto, mettere il mio nome vicino a quelli di autori come Jack Kerouac o come lo stesso Chukri o Paul Bowles sarebbe troppa grazia per me, ma comunque a parte questo per me è stato un grande stimolo, perché io poi anche solo per i reportage che ho realizzato in questi anni ho sentito la necessità di leggere tutto quello che era stato scritto sul Marocco, quindi per me sono stati viaggi letterari molto molto stimolanti, a cominciare dall'Ottocento, voglio dire, da De Amicis a Mark Twain, a Pierre Loti, fino ad arrivare a tempi molto più recenti. E quindi io continuo a leggere, per esempio ho appena finito di leggere un libro che ho cercato a lungo, perché oggi è quasi introvabile, spesso tantissima ottima letteratura oggi in libreria purtroppo non si trova, un libro di Paul Bowles che è famosissimo per Il tè nel deserto, ma io ho apprezzato moltissimo anche per libri meno famosi, per esempio Lascia che accada, un bellissimo romanzo ambientato proprio a Tanzieri, che restituisce proprio il clima del periodo delle spie, dei contrabbandieri, del malaffare di Tanzieri. Ma soprattutto dicevo questo che ho appena finito di leggere, che è un titolo molto strano, Le loro teste sono verdi, le loro mani azzurre, che è un libro in cui Bowles raccoglie scritti di viaggio, racconti e anche degli straordinari reportage sulla musica marocchina. Lui ha fatto un lavoro simile a quello che ha fatto Lomax negli Stati Uniti, no? Questa ricerca, certo, delle origini del canto popolare, delle musiche. Quindi sono dei bellissimi saggi in cui racconta questi suoi viaggi nell'interno del Marocco, in cui lascia anche parecchi degli stereotipi, diciamo pure, no? Che in qualche modo lui usa, per esempio nel deserto si possono riscontrare alcune forme un po',
certo, più. Tra l'altro noi abbiamo il problema che appunto molti di questi scrittori hanno delle loro idee molto forti sul Marocco che non sempre corrispondono a quello che gli abitanti pensano e condividono. Curiosamente, una mia curiosità, il nostro Jean Genet, da cui noi siamo partiti oggi in occasione dei 40 anni della morte e poi sepoltura a Larache, è importante nel suo percorso? Lo legge, lo frequenta, ne ha trovato ispirazione?
Meno degli altri, direi che soprattutto io mi sono molto appassionato, vabbè, degli scrittori della Beat Generation, che il loro passaggio da Tanzania è estremamente suggestivo. Chukri, sicuramente il pane nudo, è un libro che mi ha molto molto appassionato, che è un libro vero, uno dei pochi libri di un autore marocchino, come lei diceva giustamente, e tra l'altro il pane nudo ha evidentemente un legame strettissimo con il pasto nudo di Barrocks, no? Che questi autori erano in strettissimo rapporto tra loro, e Paul Bowles era un po' il loro, come dire, anfitrione, no? Tutti gli autori quando arrivavano a Tangier andavano da Paul Bowles a farsi orientare e guidare. E dicevo, ecco, Genet forse non particolarmente, ecco, poi invece mi è molto interessato vedere il confronto proprio fra lo sguardo di fine Ottocento e lo sguardo più moderno, no? E constatare in fondo però come ci sia una continuità nell'elemento dello stupore, no? Noi sappiamo per esempio che De Amicis o Mark Twain o Pierre Loti, il sentimento principale che provano è questo stupore, no? Cioè Pierre Loti che dice una violentissima impressione di Africa, no? E Mark Twain che dice, ecco sì, cioè, cercavo qualcosa di profondamente straniero, il più estraneo possibile, l'ho trovato a Tangere. Questa idea di essere stupiti, meravigliati, di restare a bocca aperta, in qualche modo però in termini di quella forma di, diciamo, esotismo che poi attraverso un po' tutta questa letteratura si riscontra anche nella letteratura, certo, più recente, ed è sicuramente importante.
Alessandro Tamburini, visto che lei ha citato la Beat Generation, allora anticipo una cosa di cui l'avrei parlato un po' più avanti, ma che è un po' la chicca del nostro programma di oggi, che ho tenuto un po' come una sorpresa, cioè abbiamo un'intervista esclusiva con Gianni De Martino, una testimonianza d'eccezione, dicevo, perché Gianni De Martino è uno scrittore, un giornalista, un saggista, ma è stato soprattutto uno dei protagonisti protagonisti della controcultura beat italiana. Allora, Gianni De Martino, dal 1967, quando finisce appunto questa stagione dei figli dei fiori, degli hippie, dei beat italiani, prima del 68, che è un diverso movimento politico, dicevo, nel 67 Gianni De Martino va a vivere in Marocco per 7 anni. In quegli anni ha scritto anche una guida alternativa, Marocco, una guida diversa per viaggiare differente, e in anni più recenti è tornato ancora sul tema scrivendo Addio a Mogador, che sarebbe Essaouira e la città dei Jinn. Ecco, Gianni De Martino ci porta proprio nel mondo, quando, in quel mondo, quando c'era un Mohamed Shukri che girava con il suo manoscritto in mano, che si, del pane nudo, che si macchia durante un pranzo. Insomma, entriamo proprio nella retroscena di quella Tangeri dove Paul Bowles già spiccava come intellettuale d'eccezione, dove andavano i giovani della controcultura italiana, dove uno Shukri ancora alle prime armi, o comunque ancora non riconosciuto, cercava di far conoscere appunto il suo libro più importante. Sentiamo Gianni De Martino.
Ma io sono stato in Marocco a partire dal 1967, cioè nel novembre 1967, dopo Mondobit. Noi volevamo viaggiare, alcuni andavano in India. Io decisi di andare in Marocco perché era più vicino all'Italia. Cioè cercavo un debasement, uno spaesamento, che ho trovato in Marocco. Sì. E sono rimasto 7 anni. La guida l'ho scritta nel 75. 1975, perché allora si incominciavano a pubblicare le guide, i giovani cominciavano a viaggiare, gli italiani hanno incominciato a viaggiare dopo il 75, in Marocco non c'erano molti italiani, e in Marocco ho conosciuto intellettuali marocchini, ho conosciuto Mohamed Shukri, per esempio, ma Shukri l'ho conosciuto dopo, l'ho conosciuto nel 75, perché portai a Paul Bowles la traduzione di Mashish e di 100 cammelli nel cortile, che è una raccolta di racconti scritti sia da Bowles che da Mohamed Mrabet. Quindi gli portai una copia del libro e lì incontrai Shukri. Poi uscimmo insieme dalla casa di Paul Bowles. Cioè non abitava in una casa tradizionale marocchina, abitava al quarto piano in un appartamento. Fumava, svuotava le sigarette col filtro, le riempiva di kit e fumava col bocchino. Sì. Aveva una bella macchina, una Mustang, odorosa di cuoio e di tabacco. Ero con mia sorella Anna. Quando uscì di casa, Mrabet disse: usciamo insieme, ti accompagno. E ci portò a mangiare in un ristorantino nella casba di Tangeri. E poi mise sul tavolo il manoscritto del suo libro, Solo per il pane, The Bread Alone, in inglese, tutto insaccherato, perché mangiamo trippa e fagioli. E io portai questo libro ad Arcana, però Arcana non mi fece niente. Dopo 2 anni Tahar Ben Jelloun lo fece uscire in francese e così cominciò la fortuna di Shukri. No, non era orientalismo. Era una ricerca di amicizia. Siamo stati criticati, siamo stati considerati come dei colonialisti. Non era questo, era più la ricerca di una fraternità. Infatti ho partecipato alla vita culturale del Marocco. Io frequentavo la casa di Mohamed Melehi, un pittore, che aveva sposato Maraini, Tony Maraini, la figlia di Fosco Maraini, che faceva una rivista, Underground, rivista di arti plastiche e letterarie. La sua casa era frequentata da scrittori come Mostafa Nissaburi, per esempio, anche Tahar Ben Jelloun frequentava la casa di Melehi, in Rue Rouget de l'Isle a Casablanca. E la sua casa era frequentata anche da Moravia e da Pasolini, che andavano lì durante le feste, a Pasqua e Natale. Volevano stare lontani dall'Italia, andavano lì. Quindi il Marocco aveva ottenuto da poco l'indipendenza e quindi c'era molto fermento tra gli intellettuali. Anche tra i pittori. Ho conosciuto il direttore della Scuola di Belle Arti di Casablanca, che si chiamava Farid Belkaia, il quale mi diceva: Gianni, noi siamo arrivati all'astrattismo senza passare per il figurativo. C'erano dei ragazzi marocchini, per esempio, soprattutto dei musicisti che innestarono la musica tradizionale dei Gnawa con i ritmi moderni, per esempio. Fu un bellissimo soggiorno, ho vissuto i giorni più belli della mia vita, sì, Sì. Io sono stato residente per 7 anni tra Essaouira e Marrakech, proprio avevo la residenza, anche perché così potevo non fare il militare. Come residente all'estero potevo non presentarmi alle armi in tempo di pace. No, è stata una bellissima avventura. Beh, a un certo punto decidi di tornare in Italia perché volevo prendere contatto con gli editori, volevo scrivere in lingua italiana. Infatti stavo dimenticando l'italiano. La guida al Marocco è piena di errori di grammatica. Stavo dimenticando l'italiano dopo 7 anni in Marocco.
Ecco Alessandro Tamburini, allora abbiamo questo contributo originale, esclusivo, dice Gianni De Martino, protagonista della cultura beat di quegli anni, i giorni più belli della mia vita li ho trascorsi in Marocco e questo già è qualcosa di interessante, di toccante. E poi abbiamo questo aneddoto su appunto il pane nudo di Mohamed Choukri, dove insomma quando i critici si chiederanno perché ci sono delle macchie di trippa e fagioli sul manoscritto originario, noi a Rete 2 abbiamo la risposta appunto attraverso questa intervista con Gianni De Martino. Scherzi a parte, però, anche se è davvero un documento interessante e particolare, scherzi a parte, Gianni De Martino dice: non era orientalismo il nostro, era ricerca di amicizia, che è anche una frase molto bella. Cioè, come a dire che se fino a quel momento gli scrittori, sino alla fine degli anni 60, i Paul Bowles, avevano interpretato il Marocco in questa chiave di orientalismo, o comunque come pareva loro, invece la Beat Generation, William Burroughs, Allen Ginsberg e appunto lo stesso De Martino, utilizzano dei registi diversi, quindi.
Sì, certamente. Adesso, a dire il vero, non è che gli autori della Beat Generation abbiano poi fatto del Marocco il centro della loro ricerca letteraria. Hanno più abitato il Marocco di quanto non, più nella realtà della loro esperienza di vita di quanto non l'abbiano abitato poi nell'opera letteraria. Cioè, il pasto nudo di Burroughs, diciamo, no? Scritto a Tangeri, scritto in un'infinità di foglietti disordinati, che poi Kerouac uno a uno ha ricomposto, no? Convincendo poi l'amico a pubblicarlo. Sì, risente del clima di Tangeri in qualche modo, ma non è che si propone di rappresentare in qualche modo la realtà del Marocco. Diciamo che The Beat Generation, a mio avviso, sono più influenzati così come atmosfera generale, in questa libertà, e sappiamo che Burroughs lavorava in questo clima proprio di una ricerca. Indagando il disordine, indagando il controllo del potere sull'individuo, erano ragionamenti, discorsi e tematiche anche molto astratte, transnazionali, piuttosto che non strettamente legate al Marocco. A me sembra che in qualche modo gli scrittori fino recentemente, forse ecco, il primo libro in cui che ho sentito veramente libero da questo schema dell'orientalismo, diciamo, inteso come pregiudizio, no? Preconcetto nella visione di una realtà, presumendo in qualche modo di avere una cultura superiore a quella che viene osservata. Forse il primo libro che ho visto libero è stato quello di Elias Canetti, Voci di Marrakech. Ecco, Voci di Marrakech, a mio avviso, è un libro veramente il primo in ordine di tempo, che credo si possa dire veramente libero da questo tipo di schemi, cioè da questo tipo di presunzione pregiudiziale di avere un'idea di ciò che si sta guardando, quando invece sia condizionati da preconcetti precostituiti. Per me questo è il libro che un po' dà la svolta.
Un, due, tre, sì. I looked around the corner. I heard that's where love is. I've waited all my lifetime for this. But love must be so busy making other people glad that left me on the corner of lonely. And sad, but I won't quit. I'll wait till we meet on this corner or some other corner or some other street. But there's a little something on which we have to agree. Should I go out and find you? How will you find me? when you least expect it, the love will come to you. That's what all people say when they go from wanted to. But I won't quit, I'll wait till we meet on this corner or some other corner or some other street. But there's a little something on which we have to agree. Should I go out and find you, or will you find me? Or will you find me? Or will you find me? Or will you find me?
È molto interessante il fatto che Elia Scanetti, nelle voci di Marrakesh, proprio dice di non essersi informato sul paese e di volerne quasi ascoltare solo le voci e i rumori. Noi invece vogliamo... vogliamo ascoltare le voci del Marocco, una voce particolare, e quindi diamo il benvenuto a Karima Mual, che è qui con noi questa mattina. Buongiorno Karima.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, Karima Mual, nata a Casablanca in un anno che non diremo, cresciuta in Italia dagli anni 90, e qui si capisce già un po', ha lavorato per La Stampa, Il Sole 24 Ore, molte testate prestigiose, il TG1 della RAI, eccetera, eccetera. Insomma, si occupa da anni di mondo arabo, Islam e migrazioni. Un aspetto interessante, ecco, nella sua biografia, vedo qui da questo libro anche coloratissimo, Il freddo in Africa e altre storie di un'Italia nata altrove, una bellissima copertina, il suo libro del 2024 per Edizioni Luis, perché lei è una marocchina in Italia o un'italiana nata altrove? Adesso capiremo questo. Lei ha scritto: io penso di essere una donna molto marocchina, molto berbera e troppo italiana, però così forse è troppo facile. Molti marocchini italiani, marocchini di seconda generazione o italiani, marocchini italiani, dicono che la loro è una condizione infelice perché in Italia non sono pienamente accettati, ma in Marocco non sono più riconosciuti. È successo un po' così anche a lei?
Allora, probabilmente questa è un'esperienza di quelli che sono nati in Italia. Io ho avuto, diciamo, la fortuna di nascere in Marocco, di arrivare in un'età abbastanza importante, all'età di 9 anni, per capire da dove provenivo ed essere anche aperta ad accogliere quello che è il mondo nel quale poi ho vissuto, vivo ancora oggi, cioè l'Italia. Mentre invece chi nasce, quindi proprio pura, stiamo parlando delle seconde generazioni, quelli che proprio nascono in Italia, succede, ma così come in Europa, insomma tutti i migranti delle varie diaspore perdono qualcosa, nel senso che magari parlano non benissimo la lingua di origine, che accolgono molto di più, come è normale che sia, gli usi e i costumi del paese che li accoglie, e quindi questo un po' crea qualche difficoltà. Cosa che non è successo a me, cosa che non è successa a tanti come me, perché comunque ricordiamoci che l'Italia è un paese dove adesso stiamo vivendo la nascita delle seconde generazioni e quindi è un qualcosa di nuovo, no? Ma questo certo, dobbiamo certamente capire come gestirlo, come comportarsi. Io per questo che la mia descrizione del sentirmi davvero molto marocchina, molto berbera e troppo italiana è perfetta, perché davvero confondo. Io tante volte mi chiedono se sono sarda. In Marocco, quando parlo il mio marocchino proprio così, senza sfumature, sono un po', non capiscono, perché comunque vesto il mio portamento, eccetera, è molto italiano allo stesso tempo. Quindi a me, insomma, questa condizione mi piace molto confondere.
Ecco, prima ho detto, tra l'altro, questo paese africano, e mi è venuto in mente che tutte le volte che mi capita di dirlo in Marocco, i miei interlocutori si irrigidiscono un po', perché si sentono molto poco africani e semmai molto più mediterranei, guardano più, insomma, si parlava prima di Tarifa, no, del porto della Spagna, guarda molto di più alla Spagna, alla Francia, all'Italia che non ai paesi, agli altri paesi africani. Lei si sente un po' anche africana?
Io mi sento anche africana, non posso non sentirmi anche africana perché, come dicevamo prima, la questione del Marocco è peculiare perché veramente è un paese plurale, perché se si studiasse, se si leggesse insomma tanti testi sulla storia di questo paese, è una storia che ha colto, ma è una storia anche di un paese che non deve alla fine, a mio avviso, scegliere se non la pluralità, il pluralismo che ha al suo interno. Quindi la storia dei berberi, così come la storia dell'Africa, così come la storia mediterranea e la storia contemporanea che c'è qua e che è stata anche un po' raccontata dallo scrittore ospite nella trasmissione, no?
Certo.
Gli europei che sono passati. Io penso che la vera sfida oggi diciamo, in questo mondo globalizzato è sempre più aperto, anche se qualcuno vorrebbe chiuderlo, è quello di non avere paura della pluralità, dello scambio, di tutto quello che poi alla fine ci arricchisce.
Chiaro.
E forse il segreto, se non la formula che fa vincere in qualche modo questo paese, è proprio quella di aver scelto culturalmente e politicamente di essere plurale. La pluralità è presente anche nella nuova Costituzione, dove si menziona non solo l'Islam, insomma tante cose, tanti aspetti che pacificano un'identità e rendono anche una convivenza un po' più serena rispetto ai conflitti che continuano a nascere per le differenze.
Chiarissimo. Ecco. Quindi Karima Mual ci dice che il Marocco è stato sempre raccontato dagli altri e questo non va molto bene, diciamo. Cioè l'esotismo contiene un difetto fondamentale nel fatto che solo alcuni soggetti hanno diritto di parola e che se i marocchini oggi potessero parlare di più, come riescono a parlare di più del loro paese, lo presenterebbero soprattutto come un paese plurale. Quindi non c'è un Marocco, ma ci sono tanti Marocco diversi, diciamo, nelle varie regioni. È così?
Sì, assolutamente, ma così anche come la mia specificità che vi ho raccontato. Io sono italo-marocchina, quindi sto portando anche nel mio paese una specificità di origine, una specificità italiana. Il Marocco, dovete sapere, che è alla diaspora, una delle diaspore più grandi al mondo, cioè abbiamo un marocchino su sette che vive fuori dal Marocco. E non sono delle persone che sono slegate totalmente dal proprio paese d'origine, anzi, sono delle persone che riportano qualcosa. Credo che sia, lo posso veramente confermare, uno dei paesi dove i famosi cervelli in fuga ritornano rispetto al nostro paese, perché
certo,
con imprese abbiamo anche ministri nel governo attuale che sono degli ex immigrati, un ministro dell'energia che è tedesco, una personalità che è stata importantissima in Germania, che però torna al suo paese di origine.
Certo, Karima, tra l'altro è molto interessante il fatto che anche nel nostro Laser su Tangeri abbiamo parlato con molti marocchini che crescono all'estero ma a un certo punto scelgono di tornare nel proprio paese. Lei diceva che un marocchino su sette vive all'estero, però forse, diciamo così, da questa parte del Mediterraneo c'è l'idea che il Marocco sia un contenitore di potenziale migrazione e sia un paese da cui tutti vorrebbero andare via e sia un paese che è in sostanza una grande stanza d'attesa del permesso di andare altrove. In realtà non è così, mi sembra. Nella mia esperienza anche di viaggio in Marocco, mi sembra che la migrazione è solo uno dei tanti elementi, ma c'è poi naturalmente un paese che ha una vita nazionale attivissima, piena di sfumature, giusto? È così? Si ritrova?
Assolutamente sì. Ovviamente però c'è un discorso da fare molto importante. Ci dimentichiamo spesso che c'è un continente, non solo uno, dove non è permesso viaggiare in maniera libera verso l'Europa, verso l'Occidente, se non si ha un buon conto corrente, insomma, con delle cifre importanti. Noi però siamo in un continente, quello europeo, dove io stessa ho un passaporto rosso, no? Sappiamo che ci sono anche i vari colori dei passaporti che significano anche libertà, dove non è necessario avere un buon conto corrente per viaggiare. E però noi parliamo di un continente, quello africano, di un paese anche africano come il Marocco, dove c'è una grande, una numerosa generazione di giovanissimi, e sappiamo anche che i giovani a un certo punto vogliono viaggiare, vogliono, sono curiosi, e questa possibilità non c'è. Quindi non trovandoci con questa possibilità, è evidente che questa curiosità, questa voglia, questo desiderio è fortissimo, e c'è questa problematica che riguarda non solo i giovani, che riguarda anche un aspetto che non bisogna nasconderlo, un paese meraviglioso che è in crescita eccetera eccetera, però è un paese che ha delle fratture, che ha delle problematiche, e tra le quali è appunto il lavoro. E quindi non ci deve un po' meravigliare che ci sia questa voglia di emigrare, perché è la voglia di conoscere, la curiosità di capire cosa c'è dall'altra parte.
Chiarissimo. Karima Mual, noi abbiamo scoperto verso la fine già della nostra puntata, siamo già entrati nell'ultimo quarto, che c'è l'eterno problema dei poveri. Diciamo che tutte le nostre riflessioni culturali, di immagini, di stereotipi, poi ogni tanto devono fare i conti anche con la faticosa realtà quotidiana di un paese prolifico, di un paese con molti abitanti, di un paese con molti poveri. Ascolta, Alessandro Tamburini, che eravamo partiti da lei, poi abbiamo dato una sterzata impressionante con Karima Mual, ed è come se questo paese immaginato dai letterati, questo paese esotico, si sia un po' sgretolato davanti ai nostri occhi. Che cosa ha pensato ascoltando Karima Mual?
Ma ho pensato che effettivamente il Marocco è un paese in grandissima, rapidissima evoluzione. Io questo si sente quando si va in Marocco, si sente che è un paese in grande fermento interno, perché per esempio c'è una grandissima mobilità di marocchini, per esempio, non so, a Marrakech si gira per la città frequentando, che ne so, anche i riad, i ristoranti, i servizi. È pieno di ragazze che vengono dal sud del paese, che si spostano per andare dove c'è lavoro, quindi c'è mobilità verso Casablanca, dove ci sono le industrie, verso i grandi centri turistici, dove c'è una grandissima domanda. E questi giovani girano e imparano le lingue. Io, visitando in Marocco, ho avuto modo di parlare con parecchi anche di questi ragazzi che lavorano nei riad, perché poi io viaggio da solo, e viaggiando da solo succede di lanciare un discorso più aperto, no? Anche con le persone che lavorano, quando invece magari la coppia, il gruppo fanno più, come dire, comunità per conto loro. E quindi non so, mi sono accorto per esempio di quanti di questi ragazzi imparano le lingue, ma ragazzi di 20 anni che parlano già benissimo inglese, francese, a volte anche un po' di italiano, e che hanno voglia di conoscere, di scoprire, di muoversi, di viaggiare e anche di venire in Italia. Io ho avuto un'esperienza che adesso qui non abbiamo tempo di raccontare, ma io ho potuto aiutare una ragazza marocchina di Fes, bravissima cuoca e cameriera, che però purtroppo per venire in Italia ha avuto bisogno di un ristoratore italiano che le mandasse il contratto di lavoro là. È stato molto complicato, però ecco, per esempio, io ho avuto poi un amico ristoratore che aveva già delle dipendenti marocchine con cui si trovava bene e che ha detto sì, benissimo, questa ragazza è venuta e adesso è qui da 6 mesi e lavora in Italia, è molto contenta, ma certo è molto difficile in questo momento per un giovane marocchino poter dire prendo e vado in Europa, vado in Italia. Ecco, certo. Ho il conto corrente, come diceva Karima, e mi parlava la mia amica, questa ragazza, che siamo sui 100.000, ecco, no? 100.000 euro sul conto corrente per dire posso viaggiare per un marocchino, che non è poca cosa, avendo l'idea di com'è l'economia in Marocco. Cioè 100.000 euro in Marocco non sono 100.000 euro in Italia, no?
Tra l'altro, sì, non dobbiamo nemmeno nasconderci il fatto che il turismo non è la migrazione, cioè sono due fenomeni che seguono regole diverse. Gli italiani che vanno in Marocco o gli europei che vanno in Marocco non ci vanno di solito per restare, non vogliono diventare migranti, tutti vogliono i turisti, non tutti vogliono l'emigrazione economica, e questo chiaramente sono anche dei registri diversi. Però mi chiedevo, ecco, e lo chiedo a Karima, oggi sono tutti pazzi per il Marocco, è un paese che turisticamente sta crescendo tantissimo, e Marrakech è diventata la nuova capitale, forse al posto di Tangeri, che era la vecchia capitale turistica, diciamo, e ci sono dei flussi enormi di turisti. Allora le chiedo, Karima, il turismo aiuta alla comprensione tra l'Europa e il Marocco, o crea o riprende i vecchi stereotipi dell'orientalismo?
No, io credo che aiuti tantissimo, però vorrei aprire una parentesi, perché tutti pazzi per il Marocco, ma soprattutto tutti in Italia stanno appena scoprendo il Marocco, perché il turismo italiano in Marocco non era diciamo così numeroso in passato. Gli italiani, insomma, sono sempre stati più propensi a visitare Egitto, Tunisia soprattutto, ed altri paesi, e avevano anche lì un'immagine del Marocco che era stereotipata, che era assolutamente sbagliata. Io ho avuto modo di portare tanti amici, di incontrarli italiani, e ho sempre visto nei loro occhi un grandissimo stupore, perché il Marocco lo hanno conosciuto attraverso la migrazione dei marocchini in Italia, che dagli anni 80 è una migrazione molto povera, una migrazione anche, lasciatemi passare il termine, incapace di raccontarsi, magari anche una migrazione che non conosce, insomma, proviene da zone rurali molto povere, non conosce nemmeno lei stessa il Marocco. E quindi diciamo che in questi anni non è stato molto importante il loro apporto nel conoscere il Marocco. E quindi l'immagine degli italiani sul Marocco è sempre stata un'immagine molto molto lontana. Non hanno vissuto, non hanno visto con i loro occhi questa evoluzione, questo cambiamento. Io il Marocco ci vado almeno una volta ogni 2 mesi, ci vado non solo perché è una una casa lì, qualche amico, qualche parente, ma anche per lavoro come giornalista, ma anche perché quel paese, come vi raccontavo all'inizio, considera la diaspora un punto fondamentale sul quale esprimersi, raccontarsi e investire. E quindi ho sempre avuto degli inviti, no? Nei vari eventi. Adesso in questo stesso mese andrò a Marrakesh per seguire il FLAM, il Festival degli Scrittori Africani. Quindi pensate a anche la visione che ha questo paese su come rimanere al centro, nonostante sia un paese comunque povero, di diaspora, eccetera, eccetera.
Certo.
Ci ha giocato una partita politica importante. E quindi io sono molto contenta che negli ultimi anni, devo dire anche i mondiali hanno fatto tanto quando ha giocato il Marocco e quindi c'è stata questa curiosità, tanti italiani che lo stanno scoprendo e lo stanno scoprendo con grande stupore e lo stanno scoprendo in maniera molto positiva.
Ha citato anche il Marocco calcistico, che è molto importante, hanno appena vinto in maniera un po' controversa la Coppa d'Africa, salvo che non sempre poi gli piace essere africani, e quindi questa è anche una vicenda complessa. Mi interessava però molto questo punto, le voci degli stranieri, insomma, dalle quali siamo partiti per questa puntata, ogni tanto dovrebbero abbassarci, dovrebbero lasciare un po' di spazio, non sempre però le voci locali sono pronte, diciamo, a prendere il loro posto, e quindi il quadro è sempre un po' più complesso. Lei citava anche questo Festival degli Scrittori Africani a Marrakech, che meritoriamente cura. Tutti gli scrittori africani forse hanno un problema di farsi ascoltare, di farsi sentire.
Assolutamente sì, infatti questo festival, che è la sua quarta edizione, devo dire che è un grandissimo punto di riflessione. Io che ho assistito dalla sua prima edizione ho sentito questa voglia di tirare fuori la propria voce, di raccontarsi, ed è anche il centro di questa nostra puntata. Raccontare l'Africa con la voce degli africani, discuterne, sviscerare tutte quelle che sono le problematiche, ma quelli che sono i propri sogni, quelle che sono le proprie visioni, quello che è la struttura, no, che si sta, ed è attraverso la letteratura. Quindi la bellezza di questo festival è che riesce a portare, tra l'altro, non solo le voci africane in Africa, ma anche le voci delle diaspore, cioè c'è proprio una bellissima cornice che dovrebbe, secondo me, anche essere ascoltata anche da questa parte dell'Europa.
E a noi, fa piacere.
Anche per non fare degli errori, per riuscire anche ad avere un dialogo proficuo, ecco.
Sì, a noi fa molto piacere, tra l'altro, far conoscere appunto questo Festival Flame degli scrittori africani. Volevo tornare un attimo su Alessandro Tamburini, perché mi chiedevo, lei citava in un suo scritto questo paradosso dell'esotismo nel tempo del turismo di massa, no? Cioè lo scrittore vorrebbe andare in un posto, vorrebbe scoprirlo, vorrebbe raccontarlo, così come facevano questi grandi scrittori del passato, va bene nella chiave dell'orientalismo, però diciamo avevano un ruolo privilegiato di andare a scoprire un paese e raccontarlo agli altri. Oggi invece uno scrittore come lei si trova quasi sommerso da una massa umana di turisti dovunque vada, diciamo in Marocco il turismo è molto vigoroso, e quindi c'è un senso anche di frustrazione, di sentirsi un po' confuso in questa massa di turisti quando si vorrebbe essere uno scrittore in viaggio?
Ma oddio, direi di no, anche perché il Marocco è un paese vasto, vario, ed è in alcune aree, in alcune zone altamente turisticizzato, ma in altre molto di meno. È evidente che ci sono le città imperiali, Marrakech, Fes, Meknès e Rabat, che sono prese di mira particolarmente dai turisti. È chiaro che se si va appunto più è alto il tasso di monumentalità e più c'è turismo. Però per esempio a me piace andare in giro anche in luoghi diversi, ed è semplicemente, ecco, mi sono fermato qualche giorno a ottobre a El Jadida, che è una città comunque con bellissime mura portoghesi, simile a Essaouira per certi aspetti, ma estremamente, niente, il turismo non c'era assolutamente nulla. È ancora possibile girare in Marocco e sentirsi lontani, diciamo, dall'accondizionamento del turismo, dalla pressione della massa dei turisti. Certo, quello che colpisce è eravamo partiti da amici, da da Mark Twain e da Pierre Loti, no? Da questa idea dell'esotismo. Ecco, a me incuriosisce vedere come in qualche modo sia intramontabile questo esotismo, perché se parliamo di esotismo, questo complesso di emozioni, no? Suscitate da un'idea di un altrove misterioso, come è stato a lungo per l'Oriente, per il Mezzogiorno, ecco, è chiaro che con la globalizzazione, con la facilità che c'è oggi di viaggiare, soprattutto per i paesi più fortunati, no? E buona parte di questo è stato in qualche modo svelato, ecco, però è incredibile come ancora oggi si venda un confezionato esotismo in Marocco. Se uno va a Marrakesh si vede offrire dei pacchetti di deserto, no? A 15 km da Marrakesh, che è un finto deserto, no? C'è Agafay, certo, certo, come deserto, ci sono lì 4 tende e 8 cammelli, ti fanno la foto sul cammello e tutto nel casa, però in qualche modo cosa esibisci? Esibisci un contatto con un mondo esotico, no?
Certo. E ancora è ancora della Croix, gente, in un certo senso, è ancora della Croix con i suoi cammelli.
Sì, sì. No, ecco, direi che è intramontabile.
Ecco, allora chiediamo proprio a Karima, non è che nel momento in cui i marocchini dovrebbero riprendere la loro voce, raccontare il loro paese com'è, invece giocano loro stessi con l'orientalismo e con l'esotismo in vantaggio dell'economia turistica, cioè che raccontano ai turisti la vecchia storia? Io un pochino, Alessandro un po' l'ha fatto sospettare, io un po' mi ha convinto. Lei cosa mi dice, Karima?
No, i marocchini sono dei grandi commercianti, quindi è ovvio che vedono un interesse anche a lasciare un aspetto che esotico, affascinante, di mistero, che piace e li ha fatto anche conoscere, no? Si raccontava prima il Marocco raccontato dagli altri, no? Però se non fosse stato raccontato dagli altri, oggi non sarebbe questo Marocco. Quindi da una parte negativo, perché comunque c'è uno sguardo che non è completo, ma dall'altra però apre la curiosità. Oggi però io voglio dirvi, aggiungere una cosa che difficilmente sì, si riesce a vedere in altri paesi. La verità è che il marocchino è nazionalista, che dentro di sé effettivamente ha le sue peculiarità, che continua a rivendicare, no? Perché il castano, no? Che è un indumento che ha una storia antica, ma oggi il marocchino veste ancora il caftano. Cioè oggi, nel venerdì, che è il giorno sacro della preghiera, voi potrete trovare i marocchini che sono vestiti con i loro abiti tradizionali, che sono antichi. Trovatemi un paese ancora oggi che porta ancora il proprio abito. Vi ho fatto un esempio, certo, ce ne sono davvero tanti. Ha questa peculiarità, ha questo dentro di sé, questa parte antica che noi possiamo definire orientalista, orientale, ma che si porta dietro anche con la modernità. Certo, e lo troviamo davvero in tante cose.
Tra l'altro, Karima, è interessante che un Oriente che però tecnicamente sta a Occidente, perché diciamo il Marocco è un Oriente spostato, che non è nella direzione in cui lo cerchiamo di solito, e quindi uno strano orientalismo alle porte di casa. Noi siamo già in conclusione di un cammino lungo che è cominciato da questi scrittori dell'Ottocento, è continuato con i grandi autori del Novecento e anche del mondo beat, tra cui il nostro Jean Genet, ma anche Gianni De Martino, del quale abbiamo ospitato un prezioso contributo. Quindi è un cantiere aperto, come forse è sempre questo del dialogo e della reciproca comprensione. Karima Mual, chiudiamo proprio con una battuta veloce, una cosa importante da cui ricordarci, un buon proposito, qualcosa, il prossimo passo che dovremmo fare. Chiudiamo così questa puntata.
Ma per me, appunto, secondo me, la parola pluralismo qua, il riconoscimento delle diversità è fondamentale. Io penso che questo paese è riuscito ad alzarsi, è riuscito anche a raccontarsi e a non avere paura, proprio perché ha protetto la propria pluralità, ed è un messaggio un po' per tutti noi.
Benissimo, allora noi chiudiamo così, con questo buon proposito, questa puntata di Moby Dick che abbiamo speso amabilmente con Karima Mual e Alessandro Tamburini, e abbiamo parlato di viaggi in altri paesi, abbiamo parlato di immagini, abbiamo parlato di sogni. Come sempre qualcuno lo ha fatto meglio di noi, per esempio la poetessa Elizabeth Bishop nella sua poesia Le domande del viaggio del 1956. Elizabeth Bishop scrive: Pensa al lungo viaggio di ritorno. Avremmo dovuto restare a casa e immaginare soltanto questo luogo? È giusto starsene a guardare degli sconosciuti recitare in uno spettacolo nel più strano dei teatri?